adesso facciamo finta che non vi ho detto buongiorno prima perché è riparito la registrazione. Ciao a tutti, sono Paolo, Paolo Penorsi del gruppo del BLIP. Vi do anche il benvenuto alla Cyber Infrastructure Day 2013. E in questa sessione cercherò di trasmettervi un po' di informazioni su buone regole di deployment, dimensionamento di SharePoint Server 2013, così da poterlo valutare come a vostra disposizione, capire il sizing da utilizzare e anche come fare il deploy in modo appropriato, diciamo così. La sessione è di taglio abbastanza introduttivo, per cui se mangiate pane e SharePoint non è detto che portiate a casa informazioni fondamentali, nel senso che è rivolta a chi anche non ha mai visto SharePoint. Questa è la richiesta che ho avuto da Silvio. Quindi l'input che vi darò è innanzitutto cos'è, come è organizzato a livello di architettura, quindi come andrebbe dimensionata un'installazione e come si può fare un'installazione principalmente lavorando con PowerShell. Abbiamo avuto un attimo di ritardo nello startup perché per mostrarvi alcune delle informazioni che vi devo dare ho la necessità di collegarmi a un'infrastruttura che ho su Azure, quindi ho bisogno di connettività, e ovviamente per la legge di Murphy la connettività c'era nell'altra sala e non in questa, però dovremmo averla risolta. Qui trovate i miei riferimenti, mail, Twitter e il blog, il sito blog sul quale pubblico contenuti su SharePoint. Ovviamente è doveroso ringraziare gli sponsor che ci consentono di organizzare eventi come questi. Cosa vedremo? Allora, innanzitutto daremo un'occhiata, come vi accennavo, all'architettura e all'idea di SharePoint 2013 in quanto tale, quindi al dimensionamento e alle tipologie sensate, ragionevolmente sensate da utilizzare, e quindi uno sguardo al deployment di una farm che è già stata rilasciata, non è che la installiamo insieme perché non avremo il tempo materiale, ma vi voglio mostrare i passaggi più importanti e gli elementi di scripting più utili per lavorarci. Nell'ultima parte della sessione lavoreremo molto su PowerShell, quindi come già vi diceva Silvio nella sessione di apertura, PowerShell è necessario, fondamentale. SharePoint si può installare anche senza utilizzare PowerShell, ma il mio consiglio è fatelo con PowerShell e cercherò di trasmettervi il perché e anche il per come nella parte dimostrativa finale della sessione. Quindi partiamo dall'architettura e dall'overview di quello che è SharePoint in quanto tale. Allora, la prima cosa che cerco sempre di evidenziare è che SharePoint, già nelle versioni precedenti e ancora più nel 2013, è da considerarsi non come un prodotto pacchettizzato in filo di CD, lo installo e finito, ma in realtà come un framework per creare soluzioni. Per cui non c'è niente di più sbagliato, tipicamente, nel adottare SharePoint semplicemente installandolo e dandolo in pasto ai leoni, che sono gli utenti in questo caso. Perché? Perché di fatto diventa una nave alla deriva dove gli utenti magari possono fare più o meno quello che vogliono e alla fine non vi è un'analisi, non vi è un progetto, non vi è una progettualità dietro quello che si va a rilasciare, ma invece c'è semplicemente il dare uno strumento che tipicamente sembra e si presenta per carità in modo facile da utilizzare, ma che se non è più che ben governato e controllato potrebbe effettivamente portare il progetto alla deriva, gli utenti poi a lamentarsi del prodotto perché non si sentono seguiti né dall'IT né dal prodotto stesso. A SharePoint si può usare per una miriade di ambiti, per ovviamente implementare soluzioni di collaborazione, ma anche per definire processi aziendali e gestirli, monitorarli, far interagire gli utenti attraverso applicazioni o app, visto che adesso nel 2013 c'è il nuovo concetto di SharePoint App. Si può utilizzare per ovviamente fare gestione documentale, ed è sicuramente uno degli ambiti più inflazionati, ma non certamente l'unico. Si può utilizzare anche per costruire soluzioni di integrazione tra piattaforme, cioè fornire SharePoint come punto di condivisione, SharePoint appunto, tra N applicazioni e N piattaforme che posso avere in azienda, per consentire agli utenti della mia azienda di avere un entry point unico, il portale, la intranet SharePoint, e da lì poi portarli a dialogare, colloquiare con le varie applicazioni a disposizione, che possono essere consumate e presentate all'interno di SharePoint con un'interfaccia consistente e comune, esattamente come può accadere oggi se lo utilizzate con Office 365 quando uso la parte di Exchange Online, la parte di SharePoint Online, Link e tutte le N vostre eventuali applicazioni e integrazioni a contorno. Può, diciamo, con un buon grado di dignità dalla versione 2010 e molto di più dalla versione 2013 essere utilizzato per creare soluzioni di Web Content Management, quindi come CMS di fascia alta, però. Francamente mi trovo a volte a disquisire con clienti o amici sul fatto che SharePoint possa o non possa essere lo strumento adatto per soluzioni CMS, se magari confrontato con altro, Joomla, WordPress o altro. Però bisogna anche capire l'ambito, gli obiettivi che ci si vuole porre. Se si ha l'intenzione di implementare una soluzione CMS, un reparto relazionale, con n livelli autorizzativi e approvativi dei contenuti, n lingue, un'infrastruttura di un certo livello, di fascia enterprise, diciamo, a questo punto sicuramente SharePoint è un buon candidato. Se devo realizzare il classico, fatemi usare un'espressione ormai molto vecchia e inflazionata, il classico sito vetrina, non ha senso valutare SharePoint come prodotto, e per ragioni di costo e per ragioni di dimensionamento delle infrastrutture, e quindi ancora di conseguenza di costo. Ne parleremo poi. Quando vi darò informazioni sul sizing, vi renderete conto che una soluzione SharePoint completa, tutto tondo, affidabile e che distribuisca correttamente i suoi servizi ha bisogno di un'infrastruttura alle spalle che ovviamente non si addice alla soluzione piccolina che può aver solo bisogno di qualche paginetta web da pubblicare. Quindi non dovete pensare a quello come ambito per fare UCM con SharePoint. E novità che c'era già nel 2010, è stata potenziata a livello funzionale nel 2013, la capacità di implementare quello che viene definito l'enterprise social networking, cioè il networking sì, ma non per fare il cazzeggio su Facebook, passatemi il termine, ma invece, che va benissimo, fa parte della vita di tutti noi e ci sta tutto, però nell'ambito di un'azienda l'enterprise social networking è una cosa diversa, è sfruttare le connessioni fra le persone e le competenze delle persone per migliorare la qualità del business che l'azienda produce. E quindi non è più da assimilare a sto perdendo tempo su un social network qualsiasi, ma sto in realtà alimentando l'enterprise social network della mia azienda perché così darò valore alle informazioni, ai contenuti e alle persone che lavorano nella mia azienda. Questo è uno schemino che si trova abbastanza di frequente quando si descrive quello che è l'idea alle basi di SharePoint 2013, dove appunto l'idea è di avere un strumento per condividere informazioni, ma anche per organizzarle all'interno della vostra azienda, per ritrovarle, perché un problema non banale è quando inizio a alimentare un repository, come può essere SharePoint, di documenti, item, informazioni, beh, c'è poi il problema che voglio anche recuperarle quelle informazioni. E quindi è importante che lo strumento fornisca servizi a supporto per la ricerca, la discovery e la ricerca dei contenuti. Da sempre, ma tantissimo nella versione 2010-2013, SharePoint è anche un framework su cui creare, build, su cui costruire soluzioni. Soluzioni che possono essere customizzazioni fatte semplicemente lavorando con strumenti di design, come SharePoint Designer, o spingendosi un po' più in là, che di solito lì entro in gioco anch'io, quando ci si mette anche il cappello di developer e si sviluppa o con .NET, soluzioni di customizzazione di estensione dell'ambiente, o anche semplicemente da 2013 delle app, che non sono altro che dei website satellite che si affiancano a quella che è la vostra infrastruttura SharePoint, estendendola e fornendo funzionalità accessorie, però con un contesto separato e isolato da quello che è lo SharePoint che ospita le vostre app. E ovviamente c'è tutta un'infrastruttura di manage, di gestione della vostra farm, come vedrete fra un attimo, cioè di un insieme di macchine SharePoint che rappresentano la vostra infrastruttura IT per far girare i vari portali e soluzioni che avete su SharePoint. Da un punto di vista architetturale e di requisiti, potremmo dire software, qui vedete uno schemino di quello che offre sia a livello funzionale che richiede a livello di infrastruttura un'installazione SharePoint. Innanzitutto è necessario lavorare sui 64-bit. Questo non dovrebbe essere tragico oggigiorno. 64-bit con sistema operativo o Windows Server 2008 R2 SP1, oppure 2012. Vincolo importante questo da tenere presente quando si deve installare una farm o anche solo un server SharePoint. A latere di Windows è necessario avere un repository dati che è SQL Server o 2012 o 2008 R2 SP1 ancora. In ogni caso, SharePoint per funzionare, visto che si presenta con un'interfaccia web-based, ha bisogno di Internet Information Services e, nella versione 2013, di .NET 4.5. Quindi sfrutta l'ultima versione di quello che è l'ambiente .NET a nostra disposizione. Sopra a questo strato di base di servizi che sono del sistema operativo e che non sono di SharePoint, si applica SharePoint Foundation, che non è altro che il layer base, l'infrastruttura di base di moduli e servizi che SharePoint offre per girare, per fornire il minimo dei servizi. Foundation, le basi. È in realtà anche una versione di prodotto che è disponibile gratuitamente per chiunque abbia una versione licenziata di Windows Server e offre le funzionalità di base e i servizi di base per la gestione documentale, per la gestione degli utenti, per l'amministrazione, per la customizzazione, passatemi il termine, minimale, cioè intesa come creazione di moduli di codice custom, creazione di web part e creazione di tutto quello che può essere personalizzato senza avere bisogno di servizi di fascia cosiddetta server, che sono invece disponibili nel prodotto a pagamento che si chiama SharePoint Server. Quali sono questi servizi? Per esempio, i servizi di ricerca di fascia avanzata, standard enterprise, la parte di gestione di contenuti all'interno di documenti Excel come Excel Services, le funzionalità social, le funzionalità di enterprise content management, quindi la capacità per esempio di avere funzionalità per protocollare i documenti, per identificare in modo univoco i documenti con un ID che li rappresenti sempre ovunque si siano una volta che li abbiamo battezzati. Funzionalità di web content management, piuttosto che n altri servizi che sono disponibili nelle versioni a pagamento. In particolare tutta la fascia poi di servizi orientate alla business intelligence, che sono tipicamente disponibili nella versione enterprise del prodotto. Ora, quando io installo SharePoint, posso decidere di installare la versione Foundation e avere un set minimo, o posso decidere di mettere subito la versione server e avere delle funzionalità di livello più avanzato, di solito più orientate a gestire problematiche di business vere, di aziende vere che devono lavorare col prodotto. Per esempio, il mondo dei workflow piuttosto che il mondo delle app in SharePoint 2013 sono supportati in modo completo solo nella versione server. Quindi se io devo implementare dei processi aziendali con dei workflow e voglio farlo con .NET 4.5, il motore di workflow di SharePoint 2013 che è stato introdotto come nuova versione dell'ultima release di prodotto, ho bisogno di SharePoint Server. In SharePoint Foundation avrò solo la possibilità di implementare workflow con il vecchio motore di .NET 3.x, quindi il vecchio workflow engine di .NET. Vi dicevo appunto le versioni principali, e vado molto rapido, sono la Foundation gratuita o la Server disponibile in standard o in enterprise. Per chi magari aveva già seguito le versioni precedenti di prodotto, è importante sapere che dalla release 2013 hanno semplificato il modello di licensing, hanno tolto alcune delle licenze che prima c'erano, per esempio quelle for internet, e adesso semplicemente con una versione server del prodotto io posso anche pubblicare su internet le mie soluzioni di CMS o Web Content Manager. Esiste poi la versione online, che non vi avevo ancora accennato, e che è disponibile all'interno dell'offerta di Office 365. Ma noi in questa sessione ci occuperemo principalmente di SharePoint on-premises, quindi installato sulle nostre macchine. Dimmi. La domanda è: nella versione standard enterprise c'è comunque bisogno della CAL? Le versioni standard enterprise del prodotto richiedono le CAL per gli utenti, quindi si compra la licenza del server e si comprano le licenze CAL del prodotto. Poi io non sono il master delle licenze, quindi è meglio se le informazioni di dettaglio le chiedete a qualcuno dell'area commerciale di Microsoft, perché non vorrei darvi informazioni parziali o sbagliate. In ogni caso, la licenza Client Access License di SharePoint esiste ancora anche nella versione 2013. Semplicemente non esiste più il concetto di For Internet Site come modello di licenza che prima c'era e che era dedicato, destinato al web publishing anonimo e pubblico e che aveva anche costi abbastanza elevati. Quindi il fatto di aver rivisto il modello di licensing in questo senso sicuramente aiuta l'adozione di SharePoint come prodotto per il CMS. Appunto, dicevo, se lavoriamo pensando alla nostra infrastruttura, ed è proprio il tema anche di questa sessione, guardiamo cosa ci serve a livello di infrastruttura hardware. Allora, l'hardware minimo indicato da Microsoft, come vedete, è un quad core, ovviamente ve l'ho già detto, 64 bit, stiamo parlando di x64 come architettura, con 8 giga di RAM e 80 giga di disco. Per la verità, 8 giga di RAM sono un po' pochini per fare un uso, diciamo così, serio di SharePoint. Per cui il mio personale consiglio è di andare almeno sui 16 giga di RAM e, vabbè, almeno un centinaio di giga di hard disk, anche per ragioni di dimensionamento del disco rispetto alla dimensione della RAM per lo swapping eventuale. Per cui la seconda opzione, diciamo, la mia proposta è quella che ritengo più attendibile se volete farci qualcosa di pratico. A meno che non distribuiate, come vedremo, tutta una serie di ruoli su N server e quindi a questo punto facciate anche una distribuzione dei carichi su N macchine. ma alla fine il budget complessivo potrebbe non variare, nel senso che se invece di comprare una macchina con 16 giga ne devo comprare due con 10-12 giga, comunque non è che poi mi sposti più di tanto il budget complessivo. Però ragioniamo un attimo sui dimensionamenti strada facendo. Quando installo SharePoint devo anche tenere presente i requisiti di sistema e quindi del sistema operativo, del database, come già vi accennavo, e quindi qua vado rapido perché ve ne ho già parlato. È invece interessante riflettere sul fatto che normalmente SharePoint viene visto come un prodotto, appunto, io preferisco vederlo come un framework, ma un prodotto che prendo e installo su magari una macchina. Abbastanza frequentemente mi capita di arrivare presso clienti che, magari proprio perché hanno provato ad adottare SharePoint come tecnologia, cosa fanno? Pigliano un bel server, gli montano su SharePoint e lo danno in pasto agli utenti. Il fatto è che dal punto di vista di quella che è l'architettura di SharePoint, sarebbe sensato pensare al fatto che i server possono avere diversi ruoli. In particolare, dal punto di vista di SharePoint, si ragiona in termini di farm, SharePoint, quindi un insieme di macchine che condividono un dominio, un Active Directory all'interno del quale sono rilasciate e che possono avere ruoli differenziati o differenziabili. Ovviamente si parla di scenari dove l'utilizzo di SharePoint è effettivo, non è solo voglio testare come va, voglio avere un ambiente di sviluppo per provarlo, ma voglio utilizzarlo effettivamente. E allora inizio a avere problematiche di alta affidabilità e problematiche anche di supportare una determinata capacità di carico rispetto a quelli che sono gli utenti a disposizione. I ruoli server tipici sono il web server o web front-end, quindi quello che pubblica fisicamente le pagine web che vengono consumate nel browser dagli utenti. Ma esiste poi anche il ruolo di application server, sul quale girano le cosiddette service application, su cui spenderemo qualche minuto a brevissimo, e che sono di fatto il cuore pulsante di un'infrastruttura SharePoint. Dietro le quinte c'è necessariamente bisogno, come già vi accennavo, di un database SQL server, e quindi serve anche il ruolo di database server. Ovvio che posso montare tutto su un'unica macchina ben carrozzata, mi faccio una macchina con 24 giga di RAM e monto tutto lì sopra. Va benissimo, però non ho alta affidabilità, soprattutto sulla macchina sola. Forse è meglio distribuire i carichi su più macchine, magari virtuali. Ecco perché parleremo di topologie ed ecco perché faremo anche un giro su delle macchine ostate su Windows Azure Virtual Machines. L'insieme di server con i loro ruoli viene definito farm. L'architettura di una farm, di una farm SharePoint, è fortemente basata sulle service application. Quindi spendiamo un paio di minuti per capire cosa sono. Le service application di SharePoint non sono altro che una serie di moduli software che di fatto estendono e arricchiscono l'ambiente di base di SharePoint Foundation con n funzionalità al contorno. Per esempio, il motore di ricerca è una service application, il motore di Excel Services è una service application, il motore che gestisce i workflow è visto come una service application da SharePoint. Cosa vuol dire? Io ho di fatto delle applicazioni, delle implementazioni a contorno di SharePoint, a supporto di SharePoint, che andrò a installare su uno o più server della mia server farm. Quando installo e attivo una istanza di uno di questi servizi su un server della farm, quella si chiama service instance. Quando io in una farm ho una o più istanze di un servizio, pensiamo per esempio al motore di ricerca. Installo SharePoint, configuro il motore di ricerca, mi troverò su uno o più server della mia server farm i bit, le DLL, i file exe che fanno funzionare il servizio motore di ricerca. Funzionerà su una o più macchine della farm. Queste una o più macchine verranno viste dall'esterno come un oggetto a livello logico che si chiama service application e che nasconderà a chi vuole utilizzare, per esempio, il motore di ricerca, quali e quanti server stanno facendo girare quel servizio. Questo è molto importante perché vi deve trasmettere l'idea che nel momento in cui io debba scalare, debba potenziare la mia infrastruttura per servire più utenti, è sufficiente aggiungere dietro le quinte di questo service application a livello logico delle istanze ulteriori. Ho bisogno di servire più utenti, aggiungo macchine, aggiungo risorse, installo nuovi server, ma chi consuma e che si chiama proxy, la service application non avrà notizia del fatto che c'è un server in più o in meno, semplicemente avrà a disposizione più risorse per quello che deve fare. E quindi con un'architettura di questo tipo le pagine web, piuttosto che anche noi stessi, se usiamo PowerShell per interagire con SharePoint, ci interfacciamo con i vari servizi a supporto della farm tramite un proxy, c'è cioè un proxy per ogni diverso servizio, e questo proxy risolverà in modo dinamico a quale server fisico rivolgersi per ottenere ciò che gli serve. Un'architettura di questo tipo è molto aperta alla crescita nel tempo e quindi a scalare nel tempo se c'è bisogno. Ha senso ovviamente partire con un dimensionamento minimo ragionevole e sensato per le nostre esigenze, ma sapendo che è possibile crescere il dimensionamento della nostra farm nel tempo al crescere degli utenti o delle funzionalità che dobbiamo offrire. Così tanto che possiamo anche arrivare ad avere delle farm che erogano solo servizi, per cui io potrei avere delle farm che non hanno dei ruoli di web front-end, ma che hanno solo dei ruoli application server. Come vedremo tra alcune slide. Per esempio, quando io installo una farm in cui ho un motore di ricerca che deve fare parecchio lavoro, deve gestire una quantità di dati significativa, vedremo cosa vuol dire significativa tra poco in termini di numeri concreti, io posso anche decidere di destinare una batteria di server a fare solo il search engine, avere solo il ruolo del search engine e quindi avere una farm che eroga servizi ad altre farm. Ovviamente si parla di scenari medio-grandi, però non così enormi, quindi vedremo i numeri e ragioneremo. Appunto, vediamo i numeri e ragioniamo. Definire una farm di SharePoint vuol dire valutare tutta una serie di aspetti che andrebbero valutati in fase di analisi della nostra farm per arrivare a fare un dimensionamento corretto, quantomeno per i requisiti iniziali. Fare un'analisi di un deployment di una farm SharePoint vuol dire capire cosa vogliamo fare con quella farm. Per esempio, ci sono realtà in cui SharePoint non deve essere utilizzato in virtù del suo search engine, pochi in verità, ma se non ho bisogno di sfruttare il search potrei decidere di non avere bisogno di determinati ruoli server, perché il search, che è un servizio importante ma corposo, può richiedere le macchine dedicate a. Se non uso il search, da capire il perché, ma potrei farne a meno. Se devo offrire servizi orientati alle Office Web Application, potrei avere bisogno di server in più rispetto a che se non li utilizzo. Le Office Web Application sono quelle che consentono di consumare all'interno del browser, con l'interfaccia di Office, ma ospitata dentro al browser, i documenti della famiglia Office, quelle che avete anche su SkyDrive, per esempio, se vi caricate un file di Excel o un file di Word dentro SkyDrive e poi lo aprite direttamente dal browser. È importante capire se dobbiamo fare web content management, perché a quel punto potrebbe entrare in gioco ed essere utile lo sfruttare la cache, che è un servizio basato su Fabric che SharePoint 2013 ha a disposizione. Caso in cui non facciamo web content management, magari potrebbe servirci meno, dipende da quello che stiamo implementando comunque. Ovviamente, nel fare la raccolta dei requisiti, riusciamo a ricavare quello che è il dimensionamento sensato della farm per quello che dobbiamo offrire come funzionalità ai nostri utenti. E quindi possiamo anche definire, oltre al dimensionamento, anche la topologia della nostra farm, quindi quali sono i server e che cosa fanno all'interno della farm. Ha di solito senso anche pensare a quella che è la gerarchia dei dati che dobbiamo gestire all'interno di SharePoint, quella che viene chiamata normalmente la tassonomia. E quindi pensare a quella che è la gerarchia dei dati, quindi quali sono le web application, i siti, i contenuti che carichiamo all'interno di SharePoint, con che struttura gerarchica, con quali metadati, perché come probabilmente saprete in SharePoint io posso caricare dei contenuti e applicare a questi contenuti dei metadati, che mi consentono di documentare meglio questi contenuti, ricercarli meglio con il search e applicare anche delle logiche, dei workflow, dei processi sulla base di quello che è il contenuto di questi metadati. Ovviamente, nel fare l'attività di analisi ha anche senso definire un piano di deploy, cioè pensare a come verrà installata fisicamente la nostra farm e, perché no, magari non solo la farm di produzione, anche qui molto spesso si trova presso clienti che c'è una farm con un dimensionamento magari che potrebbe essere migliore, e magari priva di un ambiente di testing o di staging. Invece, se si definisce bene un piano di deployment, si può pensare anche di applicare lo stesso piano a un ambiente di staging e quindi automatizzando un po' i processi riuscire a gestire sia la produzione che lo staging. Altrettanto, pensando bene ai piani di deployment, in realtà si deve pensare anche ai piani di disaster recovery, anche questa cosa che non sempre viene presa in considerazione adeguatamente, ma SharePoint, nel momento in cui ne faccio il deploy, deve essere anche pensato per essere recuperato in caso di disastro. E quindi anche qui il suggerimento che vi darò poi e gli input che vi darò per lavorare con PowerShell, riuscire a migliorare anche i tempi di recovery nel caso dovesse servire. Governance. Governance, ultimo aspetto, nel fare l'analisi iniziale ha senso anche pensare subito a quali ruoli avranno quali utenti e quali saranno le politiche di gestione della nostra infrastruttura. Infatti, SharePoint è un prodotto che per la varietà e quantità di servizi che può offrire, richiederebbe che vengano definiti anche dei piani di gestione, di governance e di monitoraggio della nostra infrastruttura. Tutto questo non per spaventarvi, ma semplicemente per dire, ok, se io devo installare Exchange, visto che c'è Andrea sulla porta, o se devo installare altri prodotti o altri framework di soluzione di un certo livello, mi preoccupo di avere un team, di definire piani di deploy, disaster recovery, governance e quant'altro. Vero Andrea? Dice sì. Se invece installo SharePoint, troppo spesso vedo l'approccio, installo SharePoint, ficco dentro la ISO, lo installo, ok, do l'URL agli utenti, giocateci. Eh no, un attimo. Non è un gioco, non voglio spaventarvi, non voglio dire che non è semplice, ma semplicemente va gestito nel modo corretto come un qualsiasi framework articolato. Ancora, perché dico quando faccio l'analisi devo pensare a cosa andrò a fare al dimensionamento? Perché ci sono degli aspetti che non sempre vengono considerati o tenuti presenti. Qui avete tutta una serie di numeri, non ho intenzione di leggervi il breviario, di leggerveli tutti, però alcuni li voglio evidenziare. Per esempio, SharePoint, per sua natura, ha un limite indicato come consigliato di dimensione massima dei database di contenuto di 200 giga. Cosa vuol dire? Ogni volta che io creo un'applicazione web che gira dentro SharePoint e ci metto dentro uno o più site, questi site che metto dentro un'applicazione vengono archiviati in termini di contenuto in un repository che mi hanno detto è SQL Server, dentro a dei file di database. Bene. La dimensione massima consigliata da Microsoft, stando alle sue guideline, per questi database è di 200 giga. Mi è già capitato spesso di vedere situazioni in cui veniva sottovalutato o peggio ignorato questo aspetto e quindi magari si trovavano database più grandi dei 200 giga, magari anche senza un reale motivo, perché in realtà nel fare il dimensionamento e la definizione di un'infrastruttura si dovrebbe anche partizionare i dati su diversi DB tenendo presente questo requisito. Perché? Perché sopra questa dimensione le prestazioni scendono e soprattutto sotto determinate dimensioni, come per esempio i 4 terabyte, bisognerebbe andare soltanto nel momento in cui si fa archiviazione in read-only di contenuti che vanno di fatto in un archivio, archivio documentale equivalente a quello che potremmo avere nei magazzini pieni di carta, invece avendolo all'interno di file di database di SQL Server. Allora, se voi andate oltre questo dimensionamento consigliato, un primo problema è che in fase poi di supporto eventuale, giustamente Microsoft può chiedervi, quando aprite un ticket, scusa, la dimensione del database di contenuto quant'è? Oh, 400 giga. Ops, è sopra i limiti consigliati. Riducilo se il tuo problema di performance, magari è proprio per quello che hai problemi di performance. Fraziona i dati, distribuiscili. A quel punto, se però io ho già organizzato la mia azienda, i miei dati in un certo modo, diventa difficile spezzare e dividere i dati su diversi database e diversi site così in modo estemporaneo. Se invece ho fatto una buona analisi, ho fatto un dimensionamento corretto dei DB e poi a quel punto spalmo i contenuti dove ha senso spalmarli, non andrò incontro a questo tipo di problemi, o quantomeno li allontanerò il più possibile. Un altro punto di interesse particolare è la dimensione di ciò che posso ricercare con SharePoint. Ah, se io carico dentro SharePoint dei contenuti, dei documenti o degli item, perché poi li voglio recuperare con il search, sappiate che il limite di capacità del search engine di SharePoint è di gestire un cosiddetto corpus della ricerca di 100 milioni di elementi, che può sembrare tanto, ma non è tantissimo su aziende di una certa dimensione, perché 100 milioni di documenti non è una cifra allucinante, soprattutto oggi che tutti abbiamo tantissimi documenti sulle nostre macchine e tantissimi contenuti che andiamo ad archiviare. Allora, anche qui si può eventualmente sopperire definendo diversi motori di ricerca che ricercano diversi ambiti. Però, non sapendolo, uno cosa fa? Butta su un search, magari sottodimensionato, vedremo tra poco alcuni schemi di dimensionamento, e poi il rischio è che il search vada lento o addirittura poi non risponda nei tempi previsti, ci si beccano dei timeout nel fare le ricerche. E purtroppo a volte si dà poi la colpa al prodotto non pensando che è stato fatto un dimensionamento non corretto. Ci sono n altri numeri che si potrebbero citare, per esempio il dimensionamento dello store dei termini a 1 milione di elementi. In SharePoint è possibile salvare dei termini in modo tale da dare delle nomenclature, delle definizioni e una tassonomia comune a tutti i vari siti che abbiamo, e c'è un limite che è di 1 milione di voci all'interno di un term store. Questo potrebbe essere un limite ragionevole, ma in alcuni casi può essere un problema. Così come magari può essere un problema il fatto che, by default, un servizio che c'è dentro SharePoint che gestisce i profili degli utenti, che si chiama User Profile Service, gestisce un massimo di 2 milioni di utenti. E anche qui, ora che avrò 2 milioni di dipendenti nella mia azienda, sarò ben che contento. Già, e se invece voglio usare SharePoint per fare un sito di web publishing online e magari ho 4, 5, 7, 8 milioni di utenti, come è già capitato a alcuni nostri clienti che lavorano magari o nella pubblica amministrazione, in ambiti comunque con alto numero di utenze, non possono a quel punto valutare e utilizzare un servizio di profilazione come quello disponibile dentro SharePoint, perché 2 milioni diventa un tetto soglia troppo, troppo vicino da raggiungere. Per cui tenete presente anche questi aspetti. E allora, per andare a quagliare, come si dice, andiamo a ragionare su alcuni dimensionamenti possibili e poi vediamo come via PowerShell potrebbe essere installata una farm distribuendo i ruoli in base a quelle che sono poi le topologie che decideremo di utilizzare. Ma questa è un'installazione che in teoria sarebbe da pensare solo per un ambiente di sviluppo. È un'installazione che prevede la monomacchina con su tutto. Innanzitutto la monomacchina deve essere abbastanza ben carrozzata, 16/24 giga per far girare tutta l'ambaradan tra SharePoint, SQL e tutta la parte di servizi. Poi dipende ovviamente da quali servizi vogliamo attivare. Ma una farm, virgolette farm, un server, che comunque dal punto di vista logico verrà visto anche come una farm monoserver, potrebbe gestire un massimo di un centinaio di utenti, configurata con una singola macchina, e un massimo di 5 milioni di elementi nel corpus dei contenuti. Per cui se io devo fornire alla mia azienda che ha 20 utenti e 3 milioni di documenti per funzionalità, posso anche valutare di fare la monomacchina, anche perché probabilmente se ho 20-30 utenti, legittimamente potrei non avere il budget per farmi una farm di N server, per carità. Però forse a quel punto mi permetto di dire valuterei meglio una soluzione Office 365, dove con un costo abbastanza basso mensile per quei 20-30 utenti, ho una farm vera di N server offerta, pagata, comprata a noleggio da Microsoft. In ogni caso, uno scenario di questo tipo vi può dare un livello di servizio indicativamente massimo di questo tipo. Quindi pensateci quando mettete tutto, magari se vi è capitato, tutto su una macchina sola, intanto per iniziare. I livelli di servizio sono indicativamente questi. Se poi voglio, posso iniziare a identificare almeno un paio di ruoli della serie. Separo il DB, magari perché riuso un database server che ho già in azienda. Bene, a questo punto il singolo server che pubblica SharePoint e che ha le application che girano su di lui può teoricamente arrivare a gestire fino a 10.000 utenti, attenzione, non contemporanei 10.000 utenti, poi ci sono delle regole per stimare gli utenti concorrenti, ma rimane sempre su quel numero di item perché il motore di ricerca continua a girare monomacchine e quindi più di tanto non può fare. Un'infrastruttura di questo tipo non è assolutamente altamente affidabile, esattamente come quella di prima, e comunque è un'infrastruttura che può ancora andare bene solo per scenari molto piccoli, perché comunque 5 milioni di item è un po' poco. 5 milioni di item vuol dire 5 milioni tra documenti, piuttosto che appuntamenti, contatti o segnalazioni, richieste di supporto o altro, quindi in generale nelle liste di contenuto che SharePoint offre. Se iniziamo a preoccuparci della disponibilità, purtroppo i numeri salgono, cioè servono un pochino più di server, fisici o virtuali che siano, poi ci arriviamo alla virtualizzazione. Uno scenario come questo inizia a essere altamente affidabile ed è quello che Microsoft definisce la più piccola farm fault tolerant. Due web front-end, due application server che fanno girare i servizi e un database opportunamente altamente affidabile. Quindi o con l'Always On del 2012 o con il mirroring sincrono. Se siete uomini SQL Server sappiate che SharePoint vi dà la possibilità di essere altamente affidabile se e solo se nella versione 2013 andate sul Sync Mirroring, che è supportato da tutti i vari database che SharePoint utilizza, o con l'Always On. Si possono usare anche le tecniche di replica precedentemente disponibili, però ci sono dei distinguo da fare in base a ciò che è replicato o ciò che è sincronizzato. E per esempio, con il mirroring, se usate ad esempio il mirroring non sincrono, alcuni database di SharePoint non funzionano correttamente, quindi non avreste una completa alta affidabilità, ma l'alta affidabilità solo di alcune parti e di alcuni servizi. In questo scenario, beh, gli utenti restano sempre circa un massimo di 10.000, perché la differenza qua è l'alta affidabilità, non la capacità di carico in quanto tale, però avendo due application server in questa configurazione si riesce ad avere un corpus dei contenuti di circa 10 milioni di item, già gestibile dal search, senza un decadimento di prestazione o senza eventuali timeout. A questo punto uno dice, sì, caspita, però devo già mettere quattro macchine più il SQL in alta affidabilità, insomma, inizia a essere costoso. Valuto la virtualizzazione. Poi le slide ovviamente vi verranno rese disponibili, per cui vedete voi se e come fotografare, prendere appunti o altro, fate voi. Comunque, in uno scenario di questo tipo io inizio a sfruttare la virtualizzazione. Quindi mi metto due macchine, per esempio Hyper-V, che fanno girare delle macchine virtuali al loro interno, che potrebbero essere i due web server e i due application server di qui sopra. Così almeno a livello di pezzi di ferro ce ne ho qualcuno in meno. Però a livello logico le macchine da tirare in ballo sono sostanzialmente le stesse di prima e quindi di fatto anche i livelli di servizio sono assimilabili a prima come numerosità di utenti e di item che posso gestire. Quindi, se voglio iniziare a crescere in termini di numero di utenti o in termini di dimensione del corpus che posso utilizzare con la ricerca, devo iniziare a ragionare un po' più in grande. Questa è semplicemente una variazione sul tema, dove anche la parte di database è in virtuale, semplicemente per ridurre il numero di macchine fisiche e portare tutto su virtuale. Tipo, vi mettete un Hyper-V con la live migration e vi mettete le vostre macchine metà di qua, metà di là, con la capacità eventualmente di spostarle dall'altro lato, oppure ridondate tutti i possibili ruoli su tutte, e a quel punto, anche senza live migration, se anche vi va giù un nodo, c'è l'altra parte che continua a funzionare. È importante, quello che ho appena detto, portare tutti i ruoli su tutte le macchine a questo punto. Ci ragioneremo per un attimino, ma ci sono alcuni ruoli che di default SharePoint installa sulla singola macchina. Per esempio, quando ho fatto un'installazione di SharePoint di serie, lui installa un servizio che si chiama SharePoint Central Administration, che è l'interfaccia web di gestione di SharePoint. Lui di default monta la Central Admin sulla prima macchina su cui installate SharePoint. Quindi, se io faccio una farm anche di 40 server, la Central Admin lui di default la mette solo sul primo server che installo. Il problema è che quello è un servizio critico, perché è l'interfaccia web che uso per amministrare la farm. Ho sempre PowerShell, che sappiamo tutti è un'ottima opzione per gestire una farm. Però nel momento del bisogno, quando ho fretta di fare qualcosa e magari ho solo un'interfaccia web per arrivare sulle macchine, avere anche la Central Admin potrebbe non darmi fastidio. La Central Admin si può riportare su N server, è solo un servizio di cui fare start, ma siccome lui di default la mette solo sul primo server, capita spesso di vedere magari una farm quasi completamente ridondata, tranne che per la Central Admin, che non essendo replicata poi, nel caso in cui dovesse andare giù proprio quel server che è la Central Admin, vi fa ritrovare senza l'interfaccia web di gestione dell'intera farm. Solo con PowerShell, che va benissimo, ma solo con quello. Allora iniziamo a ragionare su cosa si può fare per accrescere il numero di item che posso avere nel corpus della ricerca. Devo iniziare a destinare dei server per quello. Destinare dei server cosa vuol dire? Allora, una prima scelta furba può essere destinare un server a fare il crawling, quindi andare a setacciare i contenuti sia della farm SharePoint stessa, sia di eventuali share di rete, exchange, piuttosto che altri siti esterni che volete indicizzare all'interno dell'indice del search di SharePoint. Allora si dedica almeno un server a fare il crawler, quindi quello che macina per alimentare poi l'indice. A livello di indice invece della ricerca, l'indice della ricerca si appoggia in parte a contenuti che stanno su disco, in parte a informazioni che stanno nei database. Ecco, per dimensionare correttamente le macchine necessarie all'indice, c'è un fattore, un parametro di riferimento che è di avere almeno una partizione del search index ogni 10 milioni di elementi. Quindi, per esempio, con due macchine, come in questo scenario, che mi rappresentano due partizioni dell'indice completo, io riesco ad avere fino a 20 milioni di elementi indicizzati. Ovviamente inizia a essere una farm che ha un costo in termini di licenze di macchine che mi servono. E adesso, solo a fini didattici e divulgativi, ma non per andare a vedere tutte le possibili combinazioni, per esempio, banalmente, aggiungendo due macchine che rappresenteranno anche due partizioni ulteriori, con quattro partizioni arrivo a 40 milioni di elementi, perché la regoletta è ogni partizione massimo 10 milioni di elementi. Quindi, al crescere il numero di elementi, devo accrescere anche il numero di partizioni, il numero di macchine coinvolte. Via via così fino ad arrivare al tetto massimo di 100 milioni di item, che è quello massimo suggerito da Microsoft. Poi bisogna a quel punto pensare di fare n installazioni del search service che sono possibili, si possono fare su n diverse macchine. Però ovviamente non tutti hanno più di 100 milioni di elementi, ma nel caso considerate che è fattibile. Questo è solo uno schemino e non voglio neanche qui stare a leggerlo tutto, ve lo lascio come reference, quello che Mike dà come indicazioni nel momento in cui devo dimensionare la parte di search, che appunto è uno dei servizi più critici e che di solito richiede tra i primi un ampliamento del dimensionamento del parco macchine, perché appunto visto che serve una partizione ogni 10 milioni di item, si fa poi in fretta a crescere il numero di server per ospitare vari index partition su ogni server. E come potete notare, di fatto c'è una crescita lineare, ogni 10 milioni si devono aggiungere i componenti. Ma per esempio il crawler non è necessario aumentarlo in termini di numerosità così tanto. Di fatto io posso avere due crawler per l'alta affidabilità e tenermi due crawler anche per 100 milioni di elementi, perché di fatto sarà semplicemente un po' più lento a alimentare l'indice, ma non significa che avrò disservizi per l'utente. Se invece poi ho bisogno di trovare nel search contenuti nuovi in tempi brevissimi, a quel punto posso valutare di aumentare il numero di crawler, ma ovviamente pagando un costo in termini di macchine e licenze ma a quel punto potrò avere più crawler e quindi avere più in fretta i contenuti all'interno dell'indice della ricerca. Piuttosto è più importante al crescere dei contenuti aumentare i database a supporto dei crawler, perché dividono i carichi su n file database e quindi distribuiscono meglio le informazioni. Notate anche che nel motore di ricerca esiste il ruolo di admin component, che è il componente attraverso il quale noi amministriamo il search engine, e anche questo un componente ridondabile, scusate, e anche qui è suggeribile ridondarlo appunto, perché se voi mettete tutto il search installato su n macchine e poi il componente di amministrazione, come è il suo default, lo mettete su una macchina sola, nel momento in cui dovesse andare giù proprio quella macchina, voi avete il search engine menomato che non riesce a funzionare a pieno regime in termini di funzionalità. Se invece ridondo il ruolo admin component, a quel punto riesco comunque a resistere a eventuali failure. Quindi, per fare qualche considerazione complessiva sull'idea, le regolette potrebbero essere ogni 10.000 utenti circa un front-end e al minimo due per l'alta affidabilità. Quindi se anche ho 500 utenti, se posso ne metterei due per l'alta affidabilità. Ovviamente non mi servono per la capacità di carico, ma mi servono per poter fare delle operazioni di manutenzione, dei riavvii o quant'altro, senza creare disservizi agli utenti. Se quello è un mio requisito, ovviamente. In termini di dimensionamento del search engine, ogni 10 milioni di item serve una partizione. Le partizioni possono avere i componenti primari e i componenti di mirror. Il suggerimento è mirrorare sempre le partizioni. Quindi avere due componenti, un principale e un mirror per ogni partizione, così da avere alta affidabilità anche lì. Oltre i 40 milioni di elementi, Maixo suggerisce di fare una farm dedicata. Quindi fatevi i vostri conti in casa, se avete più di 40 milioni di item da indicizzare nel search, pensate a definire una farm SharePoint solo per il search, poi consumata da una o n altre farm che cercheranno attraverso quella farm dedicata. In 2013 il motore delle Office Web Application è stato esternalizzato rispetto a SharePoint. Prima era una service application che girava dentro la farm SharePoint, adesso gira su macchine destinate a quello, e quindi nel fare il dimensionamento pensate anche a questo aspetto. E visto che, ridendo e scherzando, 2, 4, 6, 8 n server, il gioco non diventa assolutamente banale quando il dimensionamento è significativo, il mio suggerimento è valutate seriamente l'infrastructure as a service, per esempio su Windows Azure o dove vi pare piace, per fare l'hosting delle vostre macchine virtuali, perché a quel punto diventa più facile e più rapido anche far crescere la farm, farvi seguire dal dimensionamento della farm al crescere delle esigenze. Infatti sarà poi sufficiente a quel punto aggiungere macchine alla vostra farm, configurarle con i ruoli giusti, attivare i servizi giusti e avere nuova banda, nuove risorse a disposizione della vostra server farm. Quindi, per andare a concretizzare la nostra chiacchierata, vi mostro come si potrebbe installare una farm, intanto su Azure in quanto tale, dando un'occhiata a alcuni pezzi di script per capire quale può essere la strada, e dall'altro lato poi come si può fare il deploy sempre via PowerShell di una farm SharePoint 2013 per attivare alcuni dei servizi più utili, più interessanti. La prima cosa che dobbiamo fare è incrociare tutte le dita e sperare che a questo punto la mia connettività ci sia correttamente verso l'infrastruttura di Azure, e con il mitico F5 lo proviamo subito se sono ancora online. Qualcosa sta rispondendo, quindi è già un buon segno. E Qui in questo caso sono all'interno di management portal di Windows Azure e nella sezione delle virtual machine, dove andrò a mostrarvi una topologia altamente affidabile, ma minimale se vogliamo da certi punti di vista, che ho e che uso come ambiente di laboratorio per fare questo tipo di presentazioni. In particolare qua ho una farm su una sottoscrizione dedicata che prevede un domain controller ridondato, in virtuale appunto siamo su IaaS, su Azure, perché anche quello ovviamente è un ruolo che è a supporto della farm, ma se mi viene meno il domain controller posso avere dei problemi, quindi ha senso ridondare anche quello. Ho due application server a supporto della mia farm, ho due web front-end, ho due nodi SQL server e un witness che ho intenzionalmente interrotto perché così vi do un'informazione importante. Ho un witness a supporto di un mirroring sincrono di SQL server. Ho tenuto fermo e deallocato il server di witness SQL server per darvi proprio questo tipo di input. Se volete provare a giocare con quello che vi sto mostrando, che vi mostrerò nei prossimi minuti, date una chance proprio a IaaS su Azure, perché vi tirate su abbastanza in fretta, tra l'altro con PowerShell, con degli script che vi lascerò come esempio delle macchine virtuali, e giocate, tra virgolette, a sperimentare con un costo assolutamente contenuto, perché pagherete a minuti di utilizzo dell'infrastruttura e con la possibilità, tra l'altro, una volta finito di giocare, di spegnere e riallocare le macchine e quindi non pagare più nulla. Questa cosa si può fare da poco, ma è importantissima e quindi sono ben contento che si possa fare. In precedenza, anch'io avevo il problema che ogni volta che dovevo fare una demo dovevo ritirare sulla farm a partire dai dischi che tenevo via e poi attivare le macchine. Adesso mi è sufficiente spegnerle tutte, non pago più nulla, faccio una sessione, faccio una presentazione, un corso a un cliente e ritiro sulla mia farm laboratorio senza costi nel mezzo, diciamo così. Allora, qui in questo caso ho questi ruoli e appunto se l'infrastruttura mi supporta, sembrerebbe di sì, sono connesso alla macchina Application Server. Allora, se andiamo a vedere all'interno di questa infrastruttura, ancora prima degli script che mi hanno consentito di ottenerla, quella che è la sua topologia, si sta risvegliando la web application perché ovviamente la ferma da un po', avrò che nella mia infrastruttura, a livello di server disponibili, queste sono macchine con un dimensionamento un po' conservativo, visto che paga pantalone, ho dato meno RAM, ok? Queste macchine hanno 7 giga di RAM, quindi state anche vedendo allo startup che tipo di tempi avreste se state sotto i requisiti indicati. Poi le macchine arrivano, una volta che non sono su, comunque fanno tipicamente il loro lavoro, però ansimano un po' allo startup, all'avvio. Mea culpa che non ho fatto un refresh prima di iniziare la sessione per tenere sull'application pool. A questo punto, se vado nei system settings della mia farm e vado a vedere i server che ho nella farm, appunto potete vedere che ho i miei due application server e i miei due front-end e ho la parte SQL server che è qui vista con un alias per identificare tutto il blocco in un colpo solo. Adesso non so quanto ci sia di aiuto il font e non so quanto sia sano, visto che stiamo registrando a fare uno zoom col deep zoom, però vi evidenzio che queste macchine application server di fatto stanno facendo girare per esempio servizi come Central Administration o servizi come il Search, mentre le macchine di front-end non hanno installato la parte di Central Admin, ovviamente direi per il ruolo che gli ho dato, non hanno la parte di Search perché sfruttano gli altri due application server per farlo, e invece hanno la parte di SharePoint Web Application, che vedete tra l'altro è di Foundation perché quello lo fa anche la parte Foundation che è gratuita. E la parte di web application è presente come servizio in esecuzione su entrambe le macchine di front-end. Io quando installo una farm, se anche lo faccio col browser, ho i servizi avviabili o da avviare sulle varie macchine e in particolare qui per ogni macchina ho l'elenco dei servizi e lo stato. Qui siamo sul front-end 2, web front-end 2, e potete notare che il servizio Central Administration, vediamo la riga, è stopped, mentre il servizio di web application è in esecuzione su questa macchina. Viceversa, se vado appunto a cambiare il target server e vado a scegliere per esempio l'application server, ecco che la central admin in questo caso sarà attiva e invece la parte di web application sarà spenta, così come qua saranno attivi i servizi di ricerca, vedete questi qua che sono in started. Ok, come posso costruirmi una farm di questo tipo? Primo aspetto, devo tirare su le macchine in quanto tali. Quindi le macchine in quanto tali si fanno o da interfaccia web, se uso questo strumento, facendo nuova virtual machine, scegliendo il modello, ma se devo tirare su una farm di n macchine, divento nonno a forza di click e soprattutto non riesco a sfruttare tutta una serie di funzionalità che mi supportano, come per esempio la capacità di mettere in automatico quelle macchine all'interno di uno stesso dominio. Se lo faccio via PowerShell, cosa posso fare? Il font è decente, leggibile anche in fondo? Sì, grazie. Ora, innanzitutto devo, vabbè, importare la parte di PowerShell per Azure. Quindi trovate a questo link, e poi lo troverete negli esempi che vi darò, il download delle estensioni per Azure via PowerShell. Poi devo recuperare un publishing settings file, che non è altro che un file che contiene l'elenco delle sottoscrizioni che io ho attive. E in questo modo, fatto questo primo startup, eseguite queste prime righe di codice, io riesco a vedere da PowerShell le mie varie sottoscrizioni Azure. Vado, adesso mi capi, non vi do tutti i dettagli di ogni comando perché diventerebbe molto lunga e non era il fine di tutta la sessione parlarvi del deployment su Azure. Vado a recuperare la sottoscrizione che mi interessa con una select. Seleziono la sottoscrizione che voglio, quella della lab farm su cui ero. Immaginate, io tutto questo script l'ho già eseguito perché ho già le macchine, però se non le avessi avute potrei da qua crearle. Vado a scegliere dove piazzarle, mi piace il Nord Europa perché hanno le birre buone, e vado a scegliere anche degli affinity group e degli availability set che non sono altro che degli concetti a supporto della alta affidabilità e delle prestazioni della mia farm virtuale. Gli affinity group servono per tenere risorse correlate vicine tra loro, in modo tale che le prestazioni siano migliori. Non ha senso avere i web server e gli application server in un rack o in una unità di Azure e il database server in un'altra unità, perché avrei una latenza di rete notevole. Se tengo sia SQL che le macchine application server e web front-end nella stessa unità, ovviamente riesco ad avere prestazioni migliori. Però, se sono tutte nella stessa unità e mi si spacca quell'unità, mi va giù tutto. In realtà no, perché con gli availability set riesco a distribuire i carichi su rack diversi all'interno di una stessa unità, così che l'unità dovete pensarla come un grosso container. Io metto tutto in un container unico, ma su armadi rack diversi, con infrastruttura di rete, switch e quant'altro differenziati, in modo tale che ci sia alta affidabilità e prestazione nel contempo. E proprio per questo mi creo i miei affinity group, mi creo una configurazione di rete. Una configurazione di rete che semplicemente dichiara, qui la leggo perché l'ho già creata, dichiara che nella mia rete ho deciso di avere, oops, sorry, ho deciso di avere una rete con un certo nome, con dei DNS server specifici, che saranno le due macchine domain controller, con una rete che sta sotto questo indirizzamento, con delle sottoreti, una per i domain controller, una per i server SharePoint e una ancora diversa per le macchine SQL. Qui possono esserci delle ragioni, piuttosto che solo delle ragioni di mostrarvi che è possibile farlo, o piuttosto anche dei ragionamenti alle spalle per dividere in varie sottoreti l'infrastruttura. E ovviamente per appiccicare in automatico a tutti i server questi DNS, in modo tale che quando le macchine salgono si trovino già la scheda di rete configurata col DNS giusto e con gli indirizzamenti IP nella sottorete corretta. E quindi poi, molto brevemente, vado a creare uno storage account, che sarà dove salverò le mie macchine virtuali. Potrò scegliere di creare le mie macchine virtuali a partire da uno di n possibili modelli, ce ne sono un tot a disposizione, per esempio posso creare delle macchine Windows Server 2012 piuttosto che Windows Server 2008, vedete che qua sono dei VHD di modello che vengono usati. E quindi per esempio, ve ne mostro giusto un paio per darvi l'idea, se voglio creare il domain controller posso creare una Azure VM Config, quindi la configurazione di una macchina virtuale nuova, definendo un nome, all'interno di quale availability set sarà, all'interno di quale affinity group, gli darò una password, gli darò uno o più dischi su cui appoggiare i dati e gli darò una rete su cui attestare quella macchina virtuale. Lo posso fare per tutte le macchine virtuali che appartengono a uno stesso gruppo, a uno stesso servizio e quindi per esempio il domain controller 1 e il domain controller 2 li creo insieme, prima predisponendo le loro due rispettive configurazioni, che qui per me si chiamano DC1 e DC2, e poi creando l'Azure VM, che non sarà altro che un servizio su Azure che osterà quelle due macchine virtuali all'interno di un contenitore unico, e quindi con un punto di accesso unico dal punto di vista della rete. Farò un gioco di questo tipo su tutte le varie macchine, quindi per esempio creo i front-end, che saranno per un bel for each le n macchine, le n configurazioni delle macchine front-end. La stessa cosa la faccio per le n macchine application server. E quindi, vedete, scriptando mi posso creare in modo automatizzato, ci mette un pochino, ma non un secolo, un'oretta circa, un'oretta qualcosa a crearle, le mie n macchine, così come i miei nodi SQL server, dove avrò i due nodi SQL, SQL 1 e SQL 2 con la loro configurazione e separatamente il nodo witness. Quindi, semplicemente con una serie di Azure VM Config e New Azure VM a nastro messi rispetto a quello che mi serve, io mi posso trovare una topologia di questo tipo, ok? Queste n macchine create. Ma a questo punto vanno configurate per avere SharePoint on board. Esiste un modello di macchina virtuale già disponibile su Azure, che è questa, SharePoint 2013 Trial, che vi dà già un'installazione minimale, in realtà va configurata, ci sono su soli bit, di SharePoint 2013 in versione di valutazione. È uno SharePoint Enterprise 2013 di valutazione. Scade a novembre-ottobre di quest'anno, se non ricordo male. Guardate nella descrizione online, nelle pagine web c'è scritto quando scade. Comunque sono circa 6 mesi dal 13-4-2013, quindi fate i conti, 10, quindi ottobre, scade ottobre. Con questa voi avete già i bit installati, però vanno configurati. Il vanno configurati cosa vuol dire? Che se andiamo sulla mia macchina virtuale, avete da fare una cosa di questo tipo. PowerShell. Perché io vi mostro questa di strada, utilizzando ancora uno script PowerShell, io posso automatizzare anche il processo di installazione dell'intera farm. E questo diventa interessante perché io tiro su le macchine via PowerShell, tiro sui servizi via PowerShell, di fatto mi posso automatizzare il deploy di un ambiente per fare tutti i test, tutto quello che mi serve, o anche il deploy di un ambiente di produzione con tanto di ambiente di staging su sottoscrizioni separate e a questo punto anche un piano di disaster recovery affidabile, perché così come tiro sulle macchine una volta, le posso tirare su n volte e semplicemente portarmi il backup dei dati se ne avessi bisogno. Sempre per darvi l'idea, se devo creare un ambiente SharePoint da PowerShell, una file SharePoint, mi serve di referenziare la parte di estensioni PowerShell per SharePoint e poi dovrò definire sulle macchine della mia farm i vari ruoli. Per cui ci sono tutta una serie di servizi che compongono un'installazione SharePoint. Intendiamoci, quando vado nell'application management di SharePoint, nelle service application, posso avere tutta una serie di servizi che sono le famose service application che vi dicevo. Ogni service application potrà essere installata e attivata su uno o più server. Prendiamo il motore di ricerca come esempio. Dimensionare decentemente lo schermo. Voglio installare il motore di ricerca? Benissimo, definirò in un array PowerShell quali sono le macchine su cui andrò a far girare il search engine. In questo caso io ho voluto che tutte e due le macchine application server fossero gemelle in termini di ruoli, per cui in quello che è il search engine di SharePoint ho n componenti e ruoli disponibili, ho la parte di amministrazione, ho la parte di analisi su contenuti, il processing, il motore di querying, quindi quello a cui faccio le richieste per ottenere un risultato, ho i crawler e ho l'indice. Come vedete, ognuna di queste variabili definisce la stessa coppia di macchine, perché spalmerò su tutte e due esattamente gli stessi servizi. Dopodiché, definisco un nome da dare alla mia service application, quindi come si chiamerà il search, su quale SQL server andrà a lavorare e quale sarà il nome base di tutti i vari database che verranno creati per supportare il mio search. E quindi semplicemente con ogni macchina nel mio array dirò for each machine andrò a fare la start dei servizi, quindi andrò a fare fisicamente quello che avrei fatto da interfaccia central min facendo start dei servizi che mi servono. Poi, una volta che ho fatto start dei servizi sulle macchine, inizio a dire benissimo, prendiamo il search. Se c'è, prendo il search che già esiste, se non c'è, creo un nuovo SP Enterprise Search, quindi una nuova configurazione del search. Su quella nuova configurazione del search prendo un riferimento all'istanza. istanza specifica di Service Application di Search. Quindi ho un accesso a quello che è il livello logico della mia Service Application. E dico, voglio recuperare la topologia e creare una nuova. La topologia, quindi, è l'insieme di macchine e ruoli che compongono la mia infrastruttura di search. Per tutti gli admin component li configuro, per tutti gli analytics li configuro e via via con i vari componenti. Quindi, una volta definiti i script di questo tipo, poi si riusano nella vita, basta cambiare le configurazioni delle variabili. Infatti, francamente, ormai sono più abituato a installare le farm così che non a farlo dall'interfaccia, dove potrei anche sbagliarmi nei click, perché sono da fare ogni volta ex novo e seguendo tutto il percorso. Così diventa anche autodocumentante, sì, come processo di installazione. Semplicemente applico alle varie macchine, nei vari array di ruoli che ho definito, i componenti che mi servono. Per esempio, se definisco che ho tutte e due le macchine che ospitano l'admin component, lo faccio da qua, new SP Enterprise Search Admin Component, dove lo metto nella mia topologia per chi, per la macchina corrente all'interno di ciascuna delle macchine che sono nell'array. Un gioco di questo tipo lo posso fare per il search come per gli altri servizi, quindi avvio il servizio fisicamente, lo referenzio sulle macchine che lo devono ospitare e informo la topologia di SharePoint del fatto che su quella specifica macchina gira quel servizio che ha a disposizione. A quel punto, con una modalità di lavoro di questo tipo, riesco effettivamente a automatizzare il deploy delle mie infrastrutture, ripeto, o con finalità solo di test o anche, perché no, con finalità di produzione. Personalmente ho diversi clienti che adesso usano l'infrastruttura IaaS su Azure per hostare SharePoint, perché alla fine le politiche di costo sono anche interessanti. Per capirci, una farm come quella che vi sto mostrando, se la tenessi a regime con circa 1000 euro al mese di costi l'avrei. Poi la banda bisogna vedere quant'è, però comunque indicativamente circa 1000 euro al mese con un consumo di banda che non sia per il sito ferrari.com, voglio dire, ma per un sito con un traffico normale. E è un costo sostenibile. Sicuramente avere 2, 4, 6, 8, 9 macchine on-premises fisiche o anche virtuali credo che possa costare di più di 12.000 euro l'anno, considerando che in quei costi ci sono anche le licenze di Windows. Mancano le licenze di SharePoint, ovviamente, quelle ve le dovete comunque continuare a comprare. Però è un input che vi volevo dare. Quindi, se dovete gestire un'infrastruttura, è importante capire come va dimensionata, perché è fondamentale decidere quanti server servono per servire in modo adeguato i vostri utenti, andando a soddisfare i requisiti che avete raccolto in fase di analisi. È importante valutare se farla fisica o virtuale, il mio consiglio è per quelle che sono le topologie tipiche, spesso ha più senso virtuale, e nel caso in cui non abbiate già un'infrastruttura in essere, valutate una delle possibili offerte di Infrastructure as a Service, perché oggigiorno sono tipicamente più convenienti, almeno a livello economico, che non soluzioni on-premises. Poi ovviamente dipende da quello che dovete fare, dalla sensibilità dei dati che dovete trattare, eccetera, eccetera. Ho cercato di darvi un input, proprio solo un input a pizziche e bocconi di quello che potrebbero essere delle modalità di installazione utilizzando PowerShell, in particolare nel caso in cui doveste andare su Azure. Gli script che vi ho mostrato ve li renderò disponibili come demo e peraltro su sharepointreference.com trovate già un post che vi spiega in un documento PDF di una ventina di pagine, passo passo spiega i vari passaggi. E